Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo i farisei se ne andarono e tennero consiglio per vedere come cogliere in fallo Gesù nei suoi discorsi. Mandarono dunque da lui i propri discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno perché non guardi in faccia a nessuno. Dunque di a noi il tuo parere. È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine, l'iscrizione, di chi sono?» Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è di Dio». Parola del Signore. Ancora una volta il discorso, la parola, la luce che Gesù ci dà meriterebbe ore e ore, e si può fare solo qualcosa, perdonatemi ancora una volta, e proviamo a entrare in questo testo toccando temi che sono interessantissimi e anche molto delicati. Si potrebbe dire che innanzitutto un aspetto che vale la pena sottolineare è quello del metodo di Gesù. Ci è utile anche per noi quando discutiamo, quando sentiamo tante critiche, quando vogliamo capirci. Ma Gesù vuole bene, il metodo che usa, che è estremamente ficcante, non è perché è solo furbo, è la sapienza di Dio, ma veramente ama. Gli mandano queste persone che lo vogliono mettere alla prova, fra l'altro non vanno neanche i capi, ma mandano dei subalterni, per dirgli: «Ma noi, tu sei, secondo te dobbiamo pagare le tasse a Cesare?» Cesare a quei tempi era Tiberio, che governava qui a Roma. Cesare era mai diventato il titolo, non era più Cesare il primo tiranno imperatore, adesso non entriamo in questo, ma era dopo Augusto, era Tiberio, e si chiamava Czar, Cesare, Caesar, Caesar, era il re, il capo dell'impero romano. E questa domanda, gli altri evangelisti spiegano, era furba, perché se lui diceva dobbiamo pagarla, avrebbero detto: «Allora tu sei filo romano». Se lui diceva non dobbiamo pagarla, avrebbero detto: «Sei un rivoltoso». Cioè, qualsiasi risposta era facile poi dopo attaccare. E Gesù con grande sapienza gli dice: «Tirate fuori le monete che avete nelle saccocce voi, cioè aprite il portafoglio, datemi una moneta». Loro la tirano fuori, provato prima a prendere i 2 euro che ho in tasca, c'è scritto RI, Repubblica Italiana, c'è Dante, c'è l'euro che io ho nella mia tasca, i 2 euro, sono una moneta che dice che io uso i soldi dello Stato italiano. Loro avevano le monete di Tiberio, le monete dell'anno 30, dell'anno 28, dell'anno 27, avevano le monete del tempo con l'immagine di Tiberio. E allora gli dice: «Date a Cesare, siete voi, fate una domanda, ma voi è evidente che siete d'accordo a pagare le tasse perché usate le monete dello Stato, cioè non, cosa mi venite a prendere in giro? Cioè, voi usate le monete dello Stato, no?» Mi sono venuti in mente degli esempi, vi invito ognuno di voi a farli per capire come Gesù voglia aiutare a capire che non possono giocare con la verità. Anni fa mi è capitata una cosa che non capita facilmente, grazie a tante amicizie, ai miei fratelli. Sono stato per alcuni giorni con degli anarchici, di quelli radicali, degli anarchici che quindi negano per esempio che esista un rapporto fisso fra l'uomo e la donna, cioè per l'anarchia, quella diciamo classica, seria, non solo c'è il rifiuto di ogni legge, ma anche di ogni legge personale, cioè io faccio quello che voglio con qualsiasi donna, qualsiasi uomo, no? Ed era interessante vedere che la ragazza era gelosa dell'uomo, cioè se l'uomo guardava un'altra donna, lui gli diceva sì, ma l'anarchia dice che io la posso guardare, ma perché sei gelosa se dici che ognuno può avere gli uomini che vuole? Cioè è aiutare l'altro a capire che non è una stupidaggine dire che la fedeltà nella relazione di amore è una cosa importante, perché tu stesso che la critichi lo sai bene che quella cosa è importante. Pensate, se voi prendete i giornalisti, con tutto l'amore che noi vogliamo, ma perché i giornalisti parlano sempre male dei privilegi dei politici se loro hanno una serie infinita di privilegi e se loro dicono una serie di falsità sconfinate su qualsiasi quotidiano italiano? Cioè, attento fratello, te lo dico non perché ti voglio male, te lo dico perché devi stare attento a quello che dici, non puoi dire questa cosa e criticare l'altro se questa cosa è la tua moneta che usi. Un terzo e ultimo esempio, pensate quanto è facile dire ai ragazzi, ognuno dice, ah sì, ma tanto l'amore non è per sempre, ma tanto l'amore, ma perché vai a mettere i lucchetti a Ponte Milvio, ma perché scrivi per sempre per terra, ma perché dici non ti dimenticherò mai? La tua parola è una parola che non è, e forse questa tua parola è più interessante della critica che fai. La critica è la superficie, ma quando tu metti quel lucchetto tu stai dicendo una cosa importante. Tu credi che desideri che l'amore sia forte, vinca la cattiveria, vinca il peccato. Dentro di te tu sai questa cosa. E Gesù però prende questa occasione, prende questo dibattito in cui lo vogliono prendere in castagna. Lui non solo li coglie in castagna, ma prende questa occasione di critica, di polemica. Gesù è stato sempre messo alla berlina da tutti i suoi ascoltatori, tranne i discepoli che non lo capivano, ma almeno gli vogliono bene, e risponde con queste parole che sono uno dei fatti decisivi della storia dell'umanità. Voi sapete che in queste parole ci sono due cose, è importante, ripeto, mi vergogno a dire in così poco tempo queste cose, ma ci sono due elementi fondamentali. Il primo è la fondazione della laicità. Gesù dicendo date a Cesare quello che è di Cesare, per tutta la storia dell'umanità dice che lo Stato, i magistrati, la polizia, la scuola pubblica, la finanza, i vigili urbani, i governanti, hanno una dignità che non può essere cancellata. È per la prima volta, potremmo dire, che entra nella storia in maniera forte una separazione fra il potere religioso e il potere politico. Ci metterà tempo a maturare questa cosa, ma viene messo questo elemento che è decisivo. Non è uno scherzo, lo sappiamo bene, è una cosa interessantissima oggi, ma lo è nella storia. La storia lo porterà avanti. Pensate, io ho fatto la tesi di laurea su questo, ma non possiamo parlarne. Pensate al fatto che l'imperatore Costantino sposta la capitale a Costantinopoli e addirittura il capo della Chiesa si troverà ad essere lontano dal potere politico. Mentre pensate a, con tutto l'amore, perché questo non è non amare, è affrontare, mettere i problemi sul tappeto, pensate per esempio all'Islam, dove c'è un'identità fra la legge religiosa e la legge dell'uomo. Nella Chiesa, anche dove l'imperatore cristiano era imperatore, mai la legge della Chiesa è stata la legge dello Stato. Sempre lo Stato si è ispirato al diritto romano, un diritto laico, e la Chiesa aveva la sua legge che riguardava alcune cose particolari, riguardava i sacerdoti, eccetera. Pensate al buddismo, il Dalai Lama è stato fino all'arrivo dei cinesi il capo teocratico del Tibet, cioè imponeva la linea dei monasteri del Tibet e con le armi, c'era la lotta fra i monasteri. Una civiltà degnissima, ma non era penetrata la distinzione fra potere politico e potere laicale. I grandi monarchi antichi erano insieme, il faraone era figlio di Dio, insieme era governante dell'Alto e del Basso Egitto ed era, lo faceva in quanto figlio di Dio. E Gesù riconosce l'autorità dello Stato, il suo dialogo con Pilato, interessantissimo. Gesù non è un ribelle. È una cosa interessante, Gesù è una persona che sa che per cambiare lo Stato serve un cambiamento dei cuori. Papa Francesco l'ha detto 2 anni fa al convegno della diocesi di Roma in maniera bellissima: nessuna rivoluzione ha mai cambiato il cuore degli uomini, ha cambiato i sistemi economici, politici, ma il cuore dell'uomo non è stato capace di cambiare. L'atteggiamento verso lo schiavo, per esempio, è cambiato nella civiltà perché è cambiato il cuore, perché si è scoperto che lo schiavo è un fratello prima di cambiare le leggi. Gesù non fa una rivoluzione politica, qualsiasi esegeto storico che dice questo è un ignorante assoluto. Gesù, Pilato, non ha nessuna paura di Gesù perché sa che Gesù non gli remerà contro, non farà un partito antiromano, ma sa che Gesù è cosciente che c'è bisogno dello Stato. Me l'avete sentito dire tante volte, io dico ai magistrati: dovete essere magistrati, non ci può essere solo il potere, servono le figure. Guai all'anarchia, guai alla rivoluzione che pretende di fare piazza pulita. La rivoluzione è più pericolosa dell'esistenza di uno Stato. Lo Stato va cambiato, va migliorato, ma è necessaria l'esistenza di una legge, di una magistratura e così via. Ma insieme l'altra grande affermazione è: date a Dio quel che è di Dio. Gesù dice: certo, voi dovete amare lo Stato, ma a maggior ragione Dio deve essere amato, Dio va cercato. E qui si aprono 2 altre cose che ci richiederebbero altre ore e ore di riflessione, di preghiera, le lascio a voi. La prima è l'esigenza che lui dice, sentendosi provocato su Cesare, dice: ma voi che vi preoccupate tanto di Cesare, giustamente, ma vi preoccupate di Dio? Abbiamo ascoltato la seconda lettura, bellissima, dove si parla della fede, della speranza, della carità. La fede cristiana non ha paura di dire che l'uomo deve cercare Dio, l'uomo deve leggere la scrittura, la persona deve essere certa di ciò che pensa di Dio, deve avere tutte le conoscenze, tutto l'amore. Il cristianesimo non è una cosa che dice: non mi interessa, non importa, non me ne importa niente, perché è qualcosa che tocca la dignità, la ricerca, la grandezza dell'uomo. E c'è un altro aspetto: questo dire che c'è Dio diventa anche la garanzia che lo Stato non è un assoluto. Lo Stato deve esistere, lo Stato è fondamentale, ma lo Stato non è un assoluto perché c'è un diritto di Dio che è importante, e la Chiesa espliciterà questo dicendo che i cristiani nella storia difenderanno quello che noi chiamiamo il diritto naturale, i diritti degli uomini. Non devono portare nello Stato la legge cristiana, ma la legge, quella di base, che appartiene all'uomo in quanto uomo, questo sì. Faccio 2 esempi perché, come sapete, è compito nostro anche parlare. Io, con grande tristezza, e non è una critica politica partitica perché tragicamente i 2 schieramenti opposti fanno la stessa cosa, mi ha dato una tristezza sconfinata vedere questi poveri bambini ieri al Campidoglio in mano di 2 maschi. I bambini hanno diritto ad avere un papà e una mamma. Non c'è un diritto dell'adulto, c'è prima un diritto del bambino. Abbiamo tutta la pedagogia che dice: prendiamo il Dudù perché il bambino deve sentire l'odore della mamma, diciamo che il bambino fin nella pancia sente la mamma che parla, diciamo che il latte della mamma è meglio del latte condensato, e poi dopo, come niente fosse, diciamo che un bambino può non avere una mamma, che questo è normale. La Chiesa dice: io voglio bene a tutti, tu puoi fare quello che vuoi a livello personale come adulto, ma il bambino ha un suo diritto e noi lo difendiamo, non perché siamo cristiani, perché siamo uomini, perché la ragione ci dice che un bambino ha bisogno di una mamma. Non c'è bisogno di essere cristiani, di essere musulmani, di essere buddisti per capire questa cosa che è così elementare. Secondo esempio: se il Parlamento, per esempio, non capisce che in un momento di difficoltà economica bisogna ridursi gli stipendi per primi, bisogna dare una testimonianza, questo non è perché noi siamo cristiani, perché siamo pauperisti, perché c'è la misericordia, ma perché l'esigenza reale della vita che ti chiede di fare qualcosa, di intervenire. Ecco, dire che va dato a Dio quel che è di Dio vuol dire sia che l'uomo, ogni uomo, è chiamato a cercare nella fede la verità di Dio, ma che ogni uomo non può abusare della politica per far fare alla politica quelli che sono i suoi pallini personali, trascurando ciò che è realmente debole, ciò che realmente ha bisogno nella nostra società. Ecco, ci aiuti il Signore ancora una volta a camminare nella storia che è complicata, che è faticosa, che richiede tanta passione, tanta misericordia, tanta intelligenza, illuminati da queste semplici parole di Gesù. Rendete a Cesare quello che è di Cesare, rendete a Dio quello che è di Dio. E così sia.